Bauman, Adorno e la globalizzazione. Seconda parte. 3. Le possibilità di emancipazione umana appaiono oggi nettamente diverse da quelle che sembravano così evidenti a Marx. Nelle accuse rivolte da Marx a un mondo imperdonabilmente ostile verso l'umanità hanno perso d'urgenza o d'attualità nell'incapacità di trovare una giuria competente in grado di pronunciare un verdetto e farlo durare per punire i colpevoli e ricompensare le vittime, offre una prova stringente dell'irrealtà delle ambizioni emancipatorie e una ragione sufficiente per cancellarle dall'ordine del giorno della Corte. Semmai è il contrario, la persistenza nociva dei mali è una ragione in più per provare ancora. Su questo punto Adorno è chiarissimo, la presenza costante della sofferenza, della paura e della minaccia rende necessario che il pensiero che non può essere realizzato non deve essere messo da parte. La filosofia deve arrivare a sapere perché il mondo, che potrebbe essere un paradiso qui e ora, può diventare l'inferno domani. Per Marx, il mondo sembrava in grado di diventare un paradiso là e poi. Il mondo appariva pronto per un'inversione a istantanea, essendo la possibilità di cambiare il mondo dalla testa ai piedi immediatamente presente. Questo non è più vero, se mai lo è stato, solo la cocciutaggine può ancora sostenere questa tesi così come l'aveva formulata Marx. La possibilità di una scorciatoia per un mondo più adatto ad essere abitato dall'uomo è andata persa. Si direbbe piuttosto che tra questo mondo qui e ora e quell'altro mondo ospitale per l'umanità e user friendly, non sia rimasto più alcun ponte visibile, genuino o presunto che sia. Non ci sono né folle desiderose di precipitarsi sull'intera lunghezza del ponte, né veicoli in grado di portare i volenterosi sulla sponda opposta e di metterli in salvo. Le possibilità, verrebbe da concludere, non sono immediatamente presenti. Nessuno può dire con certezza in che modo potrebbe essere disegnato un ponte funzionante e dove dovrebbe essere collocata lungo la riva la testa di ponte per facilitare un traffico fluido e conveniente. Con le parole di Adorno, lo spirito e l'entità concreta hanno preso strade diverse e lo spirito può aderire alla realtà solo a proprio rischio e pericolo, e quindi, in definitiva, a rischio e pericolo della stessa realtà. Solo un pensiero privo di una riserva mentale, dell'illusione di un regno interiore, e che riconosce la sua mancanza di funzione e di potere può forse intravedere un ordine del possibile e del non esistente, dove gli esseri umani e le cose sarebbero nel loro posto giusto. Il pensiero filosofico comincia appena esso cessa di accontentarsi di cognizioni prevedibili e da cui non emerge altro che ciò che vi è stato già messo. Pensare non è la riproduzione intellettuale di ciò che già esiste comunque. Finché non si spezza, il pensiero ha una salda presa sulla possibilità. Il suo aspetto insaziabile, la sua avversione per una soddisfazione rapida e facile, rifiuta la stupida saggezza della rassegnazione. Il momento utopico del pensiero è tanto più forte. Quanto meno si oggettiva in un'utopia, sabotando così la sua realizzazione, un pensiero aperto mira oltre se stesso. La filosofia, insiste Adorno, significa determinazione nel restare attaccati alla libertà intellettuale e reale, e solo a questa condizione potrebbe, come dovrebbe, restare immune dalla suggestione dello status quo. Non so se Adorno avesse letto Franz Rosenzweig, ma chi leggesse entrambi sarebbe sicuramente colpito dall'affinità elettiva, ma solo elettiva, tra le conclusioni dei due pensatori, che emerge chiaramente dal folto delle differenze che li separano, differenze di vocabolario, di fonti di ispirazione, di enfasi e di rilevanze d'attualità. Per Rosenzweig, similmente che per Adorno, essere fraintesi dal senso comune è il privilegio, persino il dovere della filosofia. L'alternativa può essere soltanto l'apoplessia filosofica acuta che regna sovrana negli uffici dell'Accademia, persino se, o piuttosto perché, la vocazione ultima della filosofia è di sollevare le ben svelte mondi della vita umana a un livello in cui questi fraintendimenti non dovrebbero più essere il suo destino. Oltre questo punto d'accordo, tuttavia, le strade di Rosenzweig e Adorno divergono. Se per Adorno un'arroganza filosofica consapevole di sé, che si libera da un senso comune congelato nella sua gabbia circostanziale e rompe le comunicazioni con esso, è la conditio sine qua non del servizio reso dalla filosofia all'emancipazione umana. Per Rosenzweig la strada che conduce a una simile destinazione passa attraverso l'umiltà filosofica, attraverso la scelta e la pratica del discorso, del dialogo, col senso comune, con che cosa altrimenti, piuttosto che il pensiero astratto come principale strategia di marcia, il pensatore parlante non può anticipare alcunché, deve essere in grado di attendere perché dipende dalla parola dell'altro, esige tempo. Il pensatore parlante parla a qualcuno e pensa per qualcuno, un qualcuno che non ha soltanto orecchie ma anche una bocca. Adorno probabilmente non si sarebbe trovato d'accordo con quest'ultima richiesta. La teoria, insiste, parla a nome di ciò che non è limitato mentalmente, e il senso comune lo è certamente, per tutte le ragioni già elencate e per molte altre chiaramente enunciate nei numerosi scritti di Adorno. La pratica, e la praticità in particolare, è per lo più una scusa o un'autoillusione dei farabutti, come quel parlamentare idiota nella caricatura di Dorè, che è orgoglioso di non guardare oltre i suoi immediati. Adorno nega alla pratica quella stima che gli araldi della scienza positiva e quei professionisti della filosofia accademica, la stragrande maggioranza di essi, tendono a versare a profusione su di essa, come cedimento al loro terrore. La pratica non è il banco di prova della verità, e ancor meno ne è il banco di prova ultimo e definitivo. La pratica è un ostacolo o una passerella per la verità. Praticità, immediatezza degli effetti, non sono una misura legittima del potere di una teoria né un test credibile della sua qualità. La pratica ha perso tale autorità da quando ha abbandonato le speranze e le promesse non mantenute del passato, lasciando sola la teoria sul campo di battaglia dove si combatte per la loro preservazione e redenzione, e dove esse possono infine essere conseguite. Non credo che Adorno si aspettasse un gran guadagno per lo spirito da un dialogo con la materia, e una volta spogliati completamente della loro soggettività e stipati in una massa slegata, sbandata e strisciante, gli umani sono stati ridotti allo stato di materia. Adorno metteva in guardia il suo vecchio amico Walter Benjamin da quelli che chiamava motivi brechtiani, la speranza che i veri lavoratori avrebbero salvato l'arte dalla perdita della sua aura o sarebbero stati salvati dall'immediatezza dell'effetto estetico combinato dell'arte rivoluzionaria. I veri lavoratori, insiste, non godono in realtà di alcun vantaggio rispetto alla loro controparte borghese sotto questo aspetto, e portano tutti i segni di mutilazione del carattere borghese tipico. E poi arriva il colpo decisivo, guardati dal fare della nostra necessità come intellettuali, che hanno bisogno del proletariato per la rivoluzione, una virtù del proletariato, come siamo costantemente tentati di fare. Leon Feucht Wanger, contemporaneo di Adorno e un'altra delle sue conoscenze più strette, meditava sulla risposta che i marinai, essendo stati trasformati dalla cattiva maga Circe in maiali, diedero a Ulisse per bocca del giovanetto Elpenoros, né il più valente dei lottatori né la più acuta delle menti, che li riportò alle sembianze umane con l'aiuto di un unguento magico. Vi furono dolore e rancore invece della gratitudine e della gioia che Ulisse si aspettava. Triste, ma irato, il Penoros piange la sua perduta libertà. Dalla libertà, potevo rotolarmi negli acquitrini e scaldarmi al sole, potevo trangugiare e gozzovigliare, grugnire e pigolare, senza preoccuparmi di far questo o quest'altro, e accusava il suo presunto liberatore di averlo portato via dal paradiso. Piangendo il paradiso perduto, il Penoros si ubriacò, si addormentò sul tetto, da cui, essendo instabile sulle gambe, a tempo debito cadde e morì. E lui fu unico, si lamentava l'Ulisse di Feuchtwanger, che io fui in grado di liberare dall'incantesimo magico. Il mondo vuole essere ingannato. Il brusco verdetto di Adorno suona come un commento alla storia dolente di Feuchtwanger, o se è per questo alla fuga dalla libertà di Erich Fromm, o a quello che è l'archetipo di tutte queste storie, la malinconica speculazione di Platone sul tragico destino dei filosofi che cercano di condividere con gli abitanti della caverna la buona novella portata dal mondo illuminato dal sole. La gente, come si dice, non ha soltanto un debole per la frode. Desidera l'inganno. Sente che la propria vita sarebbe del tutto intollerabile appena smettesse di aggrapparsi a soddisfazioni che non sono affatto tali. Adorno cita con un'approvazione senza riserve il saggio di Sigmund Freud sulla psicologia delle masse. La massa desidera essere governata da una forza illimitata, ha una passione estrema per l'autorità, con un'espressione di Le Bon, ha sete di obbedienza. Il padre originario è l'ideale della massa, che governa l'ego al posto dell'ego ideale, e attribuisce l'incredibile successo e il dominio incontrastato dell'industria culturale di massa alla sua astuzia nel compiacere quell'ideale. Viene soddisfatto questo desiderio di stare su un terreno sicuro, che riflette un bisogno infantile di protezione piuttosto che un desiderio di eccitazione. L'elemento dell'eccitazione viene preservato solo con ironia. Tutto appare in un certo modo come predestinato. Se l'emancipazione, l'obiettivo supremo della critica sociale, mira allo sviluppo di individui autonomi e indipendenti, che giudicano e decidono consapevolmente per proprio conto, si scontra con la mostruosa resistenza opposta dall'industria culturale, ma anche con la pressione della moltitudine le cui brame quell'industria promette di gratificare, e ingannevolmente o meno vi riesce. 4. Di fronte a tutto ciò, che cosa resta agli intellettuali, ai guardiani delle speranze e delle promesse inesaudite del passato, ai critici del presente, colpevoli di dimenticarle e di abbandonarle insoddisfatte? Secondo un'opinione corrente, a quanto sembra inaugurata da Habermas e contestata solo da pochi studiosi di Adorno, e solo abbastanza recentemente, la risposta di Adorno a queste e ad altre domande affini è espressa al meglio dall'immagine del messaggio nella bottiglia. Chiunque abbia scritto il messaggio e lo abbia messo nella bottiglia, sigillandola e gettandola in mare, non aveva alcuna idea di quando, se mai, e di quale marinaio, se vi sarà, scorgerà la bottiglia e la tirerà fuori dall'acqua, né se quel marinaio, quando aprirà la bottiglia e ne estrarrà i pezzi di carta, sarà in grado e avrà voglia di leggere il testo, di comprenderne il messaggio, di accettarne il contenuto e di utilizzarlo nel modo inteso dall'autore. L'intera equazione consiste soltanto di variabili ignote, e non c'è modo in cui l'autore del messaggio nella bottiglia possa risolverla. Al massimo, quel che può fare è ripetere con Marx, «Dixi et salvavi animam meam», l'autore ha compiuto la propria missione e ha fatto tutto ciò che era in suo potere per salvare il messaggio dall'estinzione. Le speranze e le promesse che egli ha conosciuto, ma che la maggior parte dei suoi contemporanei non ha mai appreso o ha preferito dimenticare, non passeranno il punto di non ritorno sulla strada dell'oblio, ma avranno la possibilità di una nuova vita. non moriranno con l'autore, o almeno non necessariamente, come avverrebbe invece nel caso in cui il pensatore stesso, invece di affidarsi a una bottiglia sigillata, si abbandonasse alla pietà delle onde. Come avverte ripetutamente Adorno, non c'è pensiero che sia immune dalla sua comunicazione, e basta formularlo nella falsa sede e in un senso equivocabile per minare la sua verità. E così, quando è il momento di comunicare con attori, con aspiranti attori, con attori abortiti e con coloro che si rifiutano di essere attori del proprio tempo, per l'intellettuale la solitudine più scrupolosa è la sola forma in cui può conservare un'ombra di solidarietà. Questo voluto isolamento non è, secondo Adorno, un tradimento, né un segno di ritiro, né un gesto di condiscendenza, o di entrambi. Condiscendenza e mancanza di presunzione sono la stessa cosa, come nota lui stesso. È invece, paradossalmente, un atto di impegno, nell'unica forma che l'impegno può sensatamente assumere al fianco delle speranze insoddisfatte o tradite. Chi si tiene in disparte non è meno invischiato dell'attivo e affaccendato, nei cui confronti non ha che il vantaggio di conoscere il proprio irretimento e la felicità di quel tanto di libertà che è insito nel conoscere come tale. L'allegoria del messaggio nella bottiglia implica che vi sia un messaggio che valga la pena scrivere e inserire in una bottiglia, nella supposizione che quando venga trovato e letto, in un momento che non è possibile prevedere, valga ancora la pena estrarlo dalla bottiglia e studiarlo, assorbirlo e adottarlo. In alcuni casi, come quello di Adorno, affidare il messaggio al lettore sconosciuto di un futuro indefinito può essere preferibile al commercio con i contemporanei, considerati impreparati o indisposti ad ascoltare, e ancora meno ad afferrare e assimilare quel che hanno ascoltato. In questi casi, mandare il messaggio in uno spazio e in un tempo sconosciuti significa affidarsi alla speranza che la sua potenza abbia vita più lunga della trascuratezza attuale e sopravviva alle condizioni transitorie che hanno causato la negligenza nei suoi confronti. L'espediente del messaggio nella bottiglia ha senso se e solo se chi vi ricorre ha fiducia nel fatto che i valori siano eterni, crede che le verità siano universali e sospetta che le preoccupazioni che spingono alla ricerca della verità e alla difesa dei valori persistano. Il messaggio nella bottiglia è la testimonianza della contingenza, della frustrazione e della durata della speranza, della indistruttibilità delle possibilità e della fragilità delle avversità che ne impediscono la realizzazione. Nella versione di Adorno, la teoria critica è questa testimonianza, e ciò giustifica la metafora del messaggio nella bottiglia. Vale la pena cogliere l'occasione per dire che questa testimonianza distingue nettamente la critica di Adorno dal pensiero radicale della corrente nichilistica postmoderna, con cui troppo spesso rischia di essere confusa. Sono d'accordo con Jean Baudrillard, il rappresentante di maggior spicco di questa corrente, quando afferma che tale pensiero radicale non è dialettico né costituisce in realtà una critica, e direi che la ragione sta nel fatto che respinge entrambi gli assunti di cui la teoria critica di Adorno è invece vivida testimonianza. Nei manifesti programmatici di Baudrillard, il pensiero radicale si rifiuta di impegnarsi in quella negoziazione del significato che è la sostanza del teorizzare critico. La posta in gioco del pensiero radicale non è innanzitutto una reinterpretazione o una spiegazione degli eventi, ma una sfida alla loro realtà e alla validità del pensiero che mira alla loro spiegazione, che viene denigrata come mera replica nel pensiero della distruzione simbolica perpetuata dall'evento. Il pensiero radicale non è nato dal dubbio filosofico o dall'utopia frustrata, ma mette in dubbio il mondo nel suo complesso, inclusa la sua critica utopica e quella filosofia sorta su quel vuoto che separa l'utopia dal mondo. I seguaci del pensiero radicale sognano un mondo in cui tutti scoppiano a ridere spontaneamente quando qualcuno dice questo è vero, questo è reale. In un mondo simile si potrebbe aggiungere il tempo è sospeso e le questioni della durata e della transitorietà sono prive di significato, come lo è il gesto di consegnare la bottiglia al mare. Se il paragone con il messaggio nella bottiglia sia una descrizione abbreviata delle intenzioni e degli atti reali di Adorno piuttosto che un tentativo di cogliere, con l'aiuto di una metafora, il senso di riflessioni programmatiche sparse, è una questione aperta, specie quando si arriva a valutare la carriera postbellica dell'Istituto di Francoforte e del suo leader spirituale riconosciuto, dopo il rimpatrio, dall'oscura periferia dell'establishment accademico americano al centro della vita intellettuale tedesca e poco dopo europea, vale a dire durante l'unico periodo della vita di Adorno in cui agli esponenti della teoria critica furono offerte posizioni di potere e risorse materiali che permettevano di infondere la loro pratica con ciò che la loro teoria raccomandava quale suo contenuto maggiormente desiderabile. Come Adorno e Horkheimer meditavano, nel loro esilio americano, la storia delle vecchie scuole e religioni, come quella dei partiti e delle rivoluzioni moderne, ci insegna che il prezzo della sopravvivenza è il coinvolgimento pratico, la trasformazione delle idee in dominio. A Horkheimer, come rettore dell'Università di Friburgo, e ad Adorno, come direttore del risorto istituto, era stata data la possibilità di una simile trasformazione. Alcuni importanti studi, che confermano retrospettivamente il verdetto pronunciato dagli studenti in rivolta del 68, dimostrano che Adorno si installò abbastanza comodamente nella nuova situazione, preoccupandosi maggiormente del potere e dei suoi strumenti amministrativi che di recuperare e preservare la purezza delle idee. Lui e Horkheimer, si dice, si inserirono più o meno facilmente e senza troppi scrupoli e ripensamenti nell'establishment, qualsiasi cosa voglia dire questo termine usato male e troppo, confermando in tal modo, senza accorgersene, gli avvertimenti più volte ripetuti da Adorno sul potere d'assorbimento dell'amministrazione, capace di rimodellare a propria immagine anche l'opposizione più ferma. Recentemente, tuttavia, tra gli studiosi sta facendosi strada una versione tutta diversa del ruolo di Adorno fratto Horkheimer nella Germania del dopoguerra, una storia che racconta la lunga marcia attraverso le istituzioni in versione teorico-critica, cioè di uno sforzo risoluto, metodico e coerente di usare l'autorità e il prestigio appena acquisiti per scuotere le istituzioni accademiche esistenti e il milieu intellettuale in genere dal loro torpore conservatore e renderli recettivi al pensiero critico e più disponibili nei confronti delle imprese a lungo termine insinuate dalla teoria critica. Riguardo a questa disputa, che spetterà chiaramente agli storici affrontare e risolvere, non ho la competenza necessaria per prendere posizione. Vorrei considerare invece il contenuto del messaggio nella bottiglia, le indicazioni postume che possono essere desunte dagli scritti di Adorno da parte degli intellettuali della nostra generazione, vale a dire, lo ricordo, della generazione che coincide con l'epoca descritta nella seconda delle due storie. E la rilevanza di tali indicazioni per le sfide e che questa generazione e i suoi intellettuali si trovano ad affrontare. Segue terza parte.